At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed's sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
In questo episodio di Fantascientificast proponiamo un panel tematico dell'edizione 2024 di Sogni Elettrici, festival dell'immaginario fantastico e di fantascienza organizzato dall'Università Yulm di Milano. Milan Games Week and Cartomics, dal controller allo schermo, il crescente legame tra cinema e videogiochi. Intervengono i content creator Franco Fossetti e Marco Mottura di Round 2, community digitale di videogiochi, board game e cultura nerd con un tocco diretto e personale. Modera Fabrizia Malgeri. Panel registrato il 9 ottobre 2024. Podcast realizzato in collaborazione con l'Università Yulm di Milano. Buon ascolto.
Buonasera, benvenuti. Grazie per essere così numerosi a questo evento pomeridiano. Cioè, ci avviciniamo, diciamo, verso la fine di questa giornata di Sogni Elettrici. Io sono Fabrizia Malgeri, sono assegnista di ricerca qui presso l'Università Yulm e, come avrete intuito dal titolo, la mia presenza è giustificata dal fatto che mi occupo proprio di videogiochi. Evento oggi che vede ospiti due personaggi, mi permetto di usare questa definizione,
loschi personaggi,
in realtà sono dei colleghi molto stimati e molto apprezzati. Abbiamo Francesco Fossetti e Marco Mottura, applauso. Due colleghi, ma che hanno entrambi delle storie, delle professioni, diciamo, la loro storia professionale è molto interessante da diversi punti di vista. Da un lato abbiamo Marco Mottura, che esordisce nel giornalismo lavorando per il canale Game Network, canale di intrattenimento incentrato sui videogiochi, ha coltivato il suo interesse nei confronti del medium lavorando appunto come redattore presso diverse testate giornalistiche italiane, ha avuto anche la possibilità di lavorare su palchi internazionali come quello di IGN, quindi di una testata importantissima. E accanto però al suo percorso giornalistico, Marco ha lavorato come art director e graphic e grafico, giusto?
Sì, sì.
E che l'ha invogliato anche ad esplorare quelli che sono i lati estetici del videogioco, quindi con un occhio molto attento a quello che è il lato estetico del videogioco. Alla sua destra invece c'è Francesco Fossetti, nome famosissimo del giornalismo italiano. Lui ha iniziato, ha mosso i primi passi alla fine degli anni 90, iniziando a produrre contenuti legati ai videogiochi, ma diciamo la svolta arriva con Every Eye, che ha diretto per circa 20 anni, quindi diciamo, pur essendo molto giovane, sì, ha una carriera, diciamo, incredibile.
Il dito nella piaga.
Ma in realtà era voluta
alla fine
questa...
degli anni 90, ovvero...
Cioè, era lì che volevo arrivare, volevo farti pesare la tua età, ecco. Scherzi a parte, entrambi, Marco e Francesco, suppongo che la maggior parte delle persone presenti qui lo sappia, sono anche i fondatori di Round 2, che è un progetto editoriale molto interessante, che lavora su più canali. In primis hanno iniziato come canale Twitch, dove loro giornalmente fanno delle dirette di circa un paio d'ore la mattina, dalle 10 alle 12. Hanno tra l'altro dei numeri incredibili, me li sono segnati perché ero molto incuriosita, ma non avevo dubbi. Abbiamo raggiunto quasi 36.000 iscritti al vostro, sì, canale, complimenti, quindi un applauso direi, perché in un'epoca in cui, vabbè, Francesco scusami, in un'epoca in cui diciamo, i contenuti sui videogiochi proliferano su Twitch, raggiungere questi risultati in 2 anni, perché Round 2, dimenticavo di dirlo, nasce nel maggio del 2022, quindi in 2 anni e qualche mese siete riusciti a raggiungere questi obiettivi. Round 2 non è solo però un canale Twitch, è anche un progetto editoriale più espanso, lavora sulla, diciamo, c'è un sito internet, Final Round, dove Marco, Francesco, ma tanti altri collaboratori contribuiscono al discorso sul videogioco, talvolta anche avendo lavorando anche su approfondimenti che vanno a toccare anche altri media, tra cui appunto il cinema, ma ci torneremo poco più avanti. E poi avete un canale YouTube dove invece producete dei contenuti di stampo documentaristico, quindi insomma vi cimentate anche con quello che può essere il cinema, ecco.
Sì.
E beh, il documentario,
sì, sì, è vero,
fino a prova contraria, è pur
devo
sempre
mettere, devo mettere
un prodotto cinematografico.
Sì.
Il tema di oggi, l'abbiamo detto, è dal controller allo schermo, quindi che punta a lavorare su quello che è il crescente legame, perché è innegabile che tra cinema e videogioco si sia creato in questi anni, nei diversi anni di storia del videogioco, ma soprattutto a partire dagli anni 90, quando, agli inizi degli anni 90, quando i motori grafici permettevano anche un tipo di progettualità cinematografica differente, questo rapporto si sta facendo sempre più stretto. Partiamo da un aspetto molto interessante che ci collega anche a quello che saranno poi, diciamo, i contenuti che voi porterete a Milan Games Week. La presenza, per esempio, di diversi attori cinematografici, teatrali, che oramai si prestano al mondo videoludico, tra cui chiaramente Neil Newbon, attore che sarà ospite alla Milan Games Week, che molti di voi probabilmente conosceranno come uno dei personaggi di Baldur's Gate 3, forse
chiedo
il tuo amato.
Magari alla regia se ci mette le slide. Ok, perfetto.
Eccola, sì, c'è, okay, c'è.
Ce l'abbiamo.
Allora, parliamo di questo aspetto, l'attorialità, la performance.
Parto io?
Vai!
Allora, vabbè, in generale, come stavo rispondendo anche prima ai contenuti social che stavamo girando, credo che i videogiochi, per loro stessa definizione e natura, siano profondamente connotati con l'avanzamento della tecnologia. Quindi è chiaro che quando nascono, sul finire degli anni 70 più o meno, le prime sperimentazioni che poi si codificano, arrivano nelle sale giochi, arrivano nelle case delle persone, la semplicità forzata di avere una manciata di pixel a schermo limitava molto le cose e la fantasia doveva un po' colmare i vuoti di quello che si poteva fare, e quindi tante delle idee che magari si potevano avere erano più le suggestioni legate al marquee, la parte sopra del coin op, oppure magari al libretto di istruzioni e alla copertina che spesso veniva illustrata. Con l'avanzare della tecnologia, appunto, e il passare del tempo, vi cito, perché ho fatto una slide apposta, vi cito Virtua Fighter, ne parlavamo anche stamattina in live, perché nel 1993, questo è un gioco che segna abbastanza una tappa, lo vedete che ha questa grafica blocchettosa, low poly, all'epoca era una cosa che ti faceva fare wow, cioè in sala giochi era un miracolo questa cosa qua, nel 93, ed è uno dei primi giochi, non tanto strettamente 3D, ma è uno dei primi giochi a utilizzare il motion capture. Questo perché l'idea era quella di aumentare il realismo, di implementare quindi un'idea di performance, come stavi dicendo tu, e quindi di rendere più credibili e più emozionanti comunque le immagini, in questo caso gli scontri tra dei lottatori che combattevano in un gioco tridimensionale realistico anche, cioè il punto di Virtua Fighter era che, a differenza di altri giochi, Street Fighter, Mortal Kombat, eccetera, non c'erano le bolle di energia, non c'erano i personaggi che si trasformavano, c'erano dei lottatori molto credibili, mettiamoci le virgolette viste le facce, però quindi che venivano non digitalizzati come succedeva per esempio qualche anno prima, o comunque in quell'epoca con Mortal Kombat, con Karateka, degli esperimenti in cui riprendevano delle persone e poi in 2D li mettevano nel gioco, o magari con rotoscoping ci disegnavano sopra. In questo caso succede che la performance di lottatori veniva ripresa per mimare correttamente il combattimento. Piano piano, ovviamente, le cose si sono evolute. C'è un'altra slide che secondo me va bene, che è questa, dedicata a Heavenly Sword, che è un gioco dove in particolare Andy Serkis, che è l'attore che ha interpretato Gollum, lo vedete là in basso, faceva il cattivo, l'antagonista principale. In questo gioco c'è un passaggio importante, perché il motion capture diventa, per certi versi, si inizia a parlare di performance capture, a sottolineare il fatto che non sono più solo i movimenti che vengono rilevati attraverso un sistema complicato ma non impossibile, diciamo ingegnoso, di punti, di marker, di pallini applicati ad una tuta con delle telecamere messe ad anello che capiscono la posizione di questi punti nello spazio, costruiscono uno scheletro in 3D dei personaggi e reinterpretano i movimenti delle persone. Con il performance capture vengono digitalizzati anche i volti, questi puntini vengono messi sulle facce degli attori che hanno una telecamera quindi posizionata vicino al loro viso, che interpreta in maniera molto minuziosa tutte le espressioni e quindi davvero veicola anche quell'emotività della performance che poi fa la differenza e che per esempio nel caso di Newborn gli ha fatto vincere l'award l'anno scorso.
Sì, io farei proprio una distinzione forte fra queste due epoche, perché quella precedente che citava Marco, diciamo, un'epoca in cui il videogioco voleva mimare il movimento, cioè cercare di essere quanto più preciso possibile nel replicare quel movimento senza però avere necessariamente un fine emotivo o interpretativo. Mentre esattamente
tant'è vero che non c'erano i nomi delle persone che lo facevano,
esatto, cioè, infatti,
era
infatti.
Uno, prendevano un lottatore sì, e basta.
Ma per tanto tempo, e in realtà succede ancora oggi, perché una parte delle tecnologie che ancora oggi catturano e replicano i movimenti nei videogiochi viene effettuata non su attori che danno, diciamo, una propria interpretazione dei personaggi, semplicemente si muovono, punto e basta. Esatto, sono dei performer più che degli attori veri e propri. Mentre qui, esattamente, all'inizio, Heavenly Sword era un titolo di lancio sostanzialmente di PlayStation 3, all'inizio di quella generazione la performance e quindi, diciamo, il ruolo dell'attore diventa sempre più significativo all'interno dei videogiochi. Fra l'altro scalando poi sempre di complessità, ha ragione Marco, il videogioco è un media che si basa molto sul progresso tecnologico, da quell'epoca se ne è fatto tanto, ma aumenta poi il costo, aumenta ovviamente la complessità per gli studi che devono andare a catturare in maniera sempre più minuziosa ogni singolo movimento. I pallini prima erano 12, adesso sono
certo,
centinaia disposti su tutta la faccia.
Voglio anche dire che, connotato al progresso tecnologico, non a caso questo gioco che arriva appunto all'inizio della generazione PS3 vuol far vedere lo stacco generazionale in un'epoca in cui si avvertiva molto più di quello che succede oggi, e quindi l'idea di metterci gli attori che davvero ci mettono la faccia, letteralmente in questo caso, era la dimostrazione di quanto potenti fossero gli hardware a fare delle cose che prima non si potevano fare e quindi a guardare sempre di più verso il cinema, che è un medium sicuramente più strutturato, più vecchio e a cui i videogiochi da sempre hanno guardato con un po' di forse invidia, timore reverenziale, un po' di tutto, ecco.
Un'altra cosa che secondo me è interessante è che comunque, insomma, fare l'attore per i videogiochi evidentemente è un po' diverso da fare l'attore punto e basta, cioè anche il rapporto con gli strumenti tecnologici che hai a disposizione e la conoscenza di quegli strumenti tecnologici e l'esperienza con quegli strumenti è importante. Di fatto oggi si è creato, si sta creando secondo me un piccolo star system dei videogiochi. È vero che ci sono ancora degli esempi per cui i videogiochi poi si prendono delle professionalità che arrivano dal cinema, mi viene da pensare a Kojima con quello che ha fatto in Death Stranding, sì, ce l'hai proprio lui, magari poi ne parliamo, cioè insomma, però è anche vero che oggi si sentono sempre di più, soprattutto per chi frequenta l'ambito videoludico, dei nomi che sono l'equivalente degli attoroni di Hollywood, cioè Troy Baker, che è stato anche ospite di Milan Games Week, non la scorsa edizione, ma due edizioni fa, di fatto è un attore che poi ha dato la voce, il volto, le movenze, l'interpretazione ad alcuni dei personaggi che sono rimasti nel cuore di tutti i videogiocatori. E Neil Newborn, che invece c'è quest'anno, è probabilmente uno degli astri nascenti di questo settore. Anche lui ha cominciato, come dicevo prima, semplicemente animando, cioè prestando le proprie movenze ma non la propria interpretazione ad alcuni dei personaggi, e poi evidentemente in nome del fatto che sapeva misurarsi con quegli strumenti e con insomma, quello che serviva poi ai game designer per estrarre, diciamo, la sua performance, è stato coinvolto sempre di più fino a che non ha dato proprio anche la voce e ha interpretato, diciamo, uno dei personaggi più amati di Baldur's Gate 3. Quindi ecco, per me è importante anche sottolineare che si sta creando uno star system alternativo e è curioso poi capire che cosa succederà, se magari qualcuno di questi attori, anche in nome del fatto che il cinema sta un po' predando le tecnologie dall'industria dei videogiochi, con i virtual set e tutto quanto, arriverà al cinema. Troy Baker in parte l'ha fatto con la serie di The Last of Us, c'è un ruolo che lui interpreta anche, insomma, secondo me efficacemente.
Ashley Johnson,
anche Ashley, esatto, certo, sì,
esattamente,
sì,
che
certo.
È l'attrice, sì, invece, sì, che presta, diciamo, le movenze e la voce a Ellie
in una delle scene fra l'altro più belle,
belle in assoluto,
secondo me,
e tra l'altro
serie.
C'è anche un significato metaforico, certo, fortissimo la sua, certo, presenza lì, quindi. No, a proposito di PlayStation 3 e, diciamo, di questo avvicinarsi, no, al mondo cinematografico, magari come, diciamo, come forma narrativa, come linguaggio, chiaramente mi è venuto subito in mente uno dei più grandi autori videoludici, ad eccezione di Kojima, che ha lavorato tantissimo, per esempio, sul rapporto fra cinema e videogioco, che è David Cage, no? David Cage, diciamo, esplode, potremmo dire, con Heavy Rain su PlayStation 3, per poi dare il via a una serie di, potremmo definirli quasi film interattivi, che questo senza, diciamo, dare, diciamo, connotarlo di negatività, perché è comunque un genere.
Ma anche un po' sì. No,
ma certo. Un po' sì, anche, dai. Anche un po' sì. Sicuramente, diciamo, David Cage rappresenta uno dei pionieri, ecco, in questo senso, di questa forte, diciamo, di questo forte connubio fra cinema e videogioco.
Guarda, secondo me è interessante parlarne perché c'è stata un'epoca, davvero, forse la summa è proprio questa di Detroit Become Human, in cui l'ibridazione è stata molto forte, ma secondo me è stata particolarmente forte un po' l'invidia, nel senso che sembrava che per legittimarsi il mezzo videogioco, soprattutto agli occhi davvero di platee, anche, è il caso di dirlo in questa sede, un po' accademiche, un po' lontane, per parlare sembrava al grandissimo pubblico e far vedere che non erano solo giochini che in qualche modo potevano essere un passatempo un po' sciocco, fine a se stesso, oppure iperviolento e quindi con poca roba attaccata. Secondo me ha cercato un po' di scimmiottare il cinema parlando esattamente lo stesso linguaggio e cercando di far vedere che si poteva fare la stessa identica cosa, ma anzi addirittura di più, perché la tua storia era veramente tua, la plasmavi tu con dei bivi narrativi, dei momenti anche molto intriganti dal punto di vista magari proprio emotivo, e quindi rendere l'esperienza del cinema qualcosa di disponibile su PlayStation, che raccontasse una storia anche virtualmente diversa, no? Rigiocandolo, oppure un'esperienza di gruppo, perché per esempio più avanti nella generazione successiva PlayStation, sempre che è storicamente molto vicina a questo tipo di sensibilità, anche perché le sue grandi esclusive hanno davvero un respiro cinematografico, lancia una serie di iniziative in cui c'erano sempre dei giochi così, c'era una specie di quiz, oppure di nuovo esperienze narrative in cui si giocava con lo smartphone, PlayLink, e si giocava magari anche in gruppo, cioè l'idea era ti facevi la serata con gli amici, ognuno col telefono, sceglievi votando che bivio narrativo preferire nella storia, e quindi vedevi, diciamo, un thriller interattivo. Questa cosa ha avuto appunto diversi passi, un'evoluzione progressiva. Secondo me fa un po' parte del passato, nel senso che a un certo punto, che è difficile da individuare in maniera molto precisa e schematica, forse il videogioco si è un po' affrancato da quella cosa lì e ha trovato, almeno anche agli occhi forse sia di se stesso che del grande pubblico, non è del tutto vero, perché poi quando parleremo dei TGA vediamo che il debito un po' morale esiste ancora, però secondo me ha capito che per esempio il gameplay non era necessariamente da demonizzare, ma non era nemmeno da banalizzare, cioè il punto è che sembrava che la soglia d'ingresso fosse abbassa al più possibile la parte ludica, la parte interattiva di per sé, aumenta il dramma, l'emotività, l'epicità, anche la recitazione in questo caso, e così tiri dentro tutti quelli che non hanno mai impugnato un controller finora. Non si è dimostrato necessariamente vero, secondo me, e quindi poi si è trovato un po' anche un equilibrio diverso, fermo restando che l'importanza di giochi come quelli di Quantic Dream, che è lo studio di David Cage, è servita anche per capire quanto comunque potesse esserci una componente appunto davvero cinematografica, in senso quasi letterale, anche di inquadrature, di soluzioni proprio narrative, in un medium che nasceva invece con una logica molto diversa.
Sì, Marco è molto tranciante su questa cosa, io sono leggermente un po' più ottimista, nel senso che secondo me l'origine di prodotti come Heavy Rain, che di fatto sono film interattivi, quello è, c'è secondo me un'intersezione abbastanza insomma, evidente con altri esperimenti che sono arrivati molto dopo, che però sono stati fatti dall'altra parte, quindi dal cinema. Ci penso a Bandersnatch di Black Mirror su Netflix, cioè, però l'idea è quella.
Pure nei videogiochi vecchi Dragon's Lair, cioè.
Assolutamente. Però secondo me l'origine di quell'idea era positiva, nel senso l'industria dei videogiochi era fatta ovviamente anche di appassionati e di persone che nel videogioco vedevano un media più evoluto, non necessariamente più evoluto, no, diverso, cioè proprio di natura diversa rispetto al cinema. Il cinema e tutto quello che veniva prima prevedeva una fruizione passiva, a parte certe, non lo so, certi esperimenti anche nell'arte performativa, ok? Mentre qual è l'elemento specifico del videogioco? L'interazione. Secondo me a un certo punto qualcuno si è chiesto come facciamo a prendere l'interazione e a portarla dentro il cinema, e la risposta era anche Heavy Rain, e la risposta era anche, non so, tutta una serie di prodotti come quelli di Telltale che si basavano su licenze famose come The Walking Dead o Game of Thrones. Semplicemente era l'idea di scrivere una sorta di sceneggiatura che era anche un ipertesto, che a un certo punto si divideva e il giocatore, il fruitore, poteva decidere in che direzione andare. Assolutamente, pure episodica, come di fatto, insomma, in quell'epoca era l'epoca in cui i serial televisivi si stavano affermando proprio come un nuovo strumento, insomma, dalla commerciabilità molto appetibile, e quindi pure i videogiochi andavano dietro a quella cosa lì. Devo ammettere anch'io che poi non tutti questi esperimenti, diciamo, sono stati, non tutte le ciambelle vengono col buco, ecco. Però secondo me è stato interessante provarci, e da lì poi sono nate anche, insomma, dei filoni per cui invece il videogioco, senza più diciamo, rinunciare a quella che era il suo elemento, il gameplay, il modo di giocare, però ha assorbito i codici del cinema. Secondo me, bravo, già lo sai, insomma, vabbè. Secondo me, appunto, un gioco come God of War del 2018, che è il rilancio di una grande saga che anni prima si era presentata semplicemente come un hack and slash, un gioco in cui si picchiava tutti, punto e basta. Quando è ritornata, appunto, si è rilanciata nel 2018 con la volontà di rappresentare una saga più matura anche a livello narrativo, l'ha fatto assorbendo completamente uno dei codici del cinema, del suo linguaggio, che è il piano sequenza. Quasi all'inizio, io me lo ricordo, la prima volta noi per il nostro lavoro riceviamo il gioco molto in anticipo rispetto alla data d'uscita, quando va bene.
Non sempre.
E all'inizio io, cioè, giocando, sentivo che c'era qualcosa di diverso, ma non mi ero neanche accorto, perché non ero neanche abituato mentalmente alla possibilità che un videogioco potesse essere dall'inizio alla fine un lungo piano sequenza. Se però una cosa così esiste è perché nelle generazioni precedenti, almeno per me, c'è stato questa intenzione, questo avvicinamento, e quindi ci sono stati anche tanti game designer e tanti narrative designer e tanti director che in qualche maniera hanno studiato come mescolare e mixare i due registri, ecco.
No, a me, per esempio, il fatto del piano, diciamo, quando parlavi tu, Francesco, del piano sequenza, ti dico la verità, il primo esempio che mi è venuto in mente è stato Doom. Cioè, paradossalmente, in realtà è uno dei primi, no, videogiochi, certo, se ci pensi, in piano sequenza, perché noi arrivavamo da un mondo in 2D, sì, sì, in cui, diciamo, il personaggio si muoveva da sinistra verso destra, i vari Super Mario, insomma, tutti quelli che possono essere tutte le esperienze in 2D, e a un certo punto nel 93 ci troviamo questo gioco in cui noi, diciamo, vediamo dal punto di vista di un personaggio, quindi siamo in prima persona, seguiamo il suo movimento con la testa, e quello è un piano sequenza. Alla fine,
formalmente,
per
sì, quella è un'inquadratura, è una body cam.
Però
è un'inquadratura,
esatto, era, sì, sì, cioè, certo, c'era già un'intenzione, no, nei confronti del videogioco, quando, diciamo, è stato possibile anche.
Tu credi che sia intenzionale quella cosa lì? Cioè, perché secondo me la prima persona all'epoca era più legata a una sensazione di immersività. Non era intenzionale.
No, assolutamente, non era intenzionale. Okay.
Qui
è assolutamente.
Per me,
ci troviamo nel 2018,
certo,
qua, ecco, quindi siamo già un passo avanti,
certo,
però sì, nel senso, sicuramente non era intenzionale, però
a livello formale lo era,
però c'era già una proiezione verso quello che è l'assimilazione, sì, del, sì, linguaggio cinematografico, no, per certi versi. Parlando invece di questa provocazione che ha lanciato Marco rispetto a David Cage, dicendo che ha un po' rovinato il videogioco, no?
Fortuna non ci è riuscito.
No, non ci è riuscito. Scherzi a parte. Mentre parlavi, mi è venuto in mente un autore che invece ha fatto un procedimento opposto, ossia si serve di filmati reali per in realtà costruire un gameplay piuttosto complesso.
Questo
è per
Fra, che è il suo gioco preferito.
Che è Sam Barlow.
Ah, vabbè.
Cioè, Sam Barlow, nel caso, insomma, i presenti non conoscessero l'autore, ha snocciolato perle come Her Story, ad esempio, Immortality, che sì, penso sia immortale nel vero senso della parola.
Sembarlo è un genio, assolutamente. Fra l'altro, Immortality, tanto lo so che tutti ci avete l'abbonamento di Netflix.
Esatto.
Sull'app di Netflix, lo so, non è uno sponsor di Netflix, però è per farvi giocare una cosa che vi fa scoppiare il cervello.
Anche è molto diversa da quello che vi immaginate.
Assolutamente. Scaricate l'app e sul telefono potete giocare Immortality gratuitamente. Che cosa succede? Appunto, come diceva Fabrizia, Sam Barlow utilizza dei filmati reali sostanzialmente, riprendendo un pochino un'idea che nel mondo dei videogiochi ogni tanto si è rivista. Marco citava prima Mortal Kombat, era una cosa un pochino simile.
Beh, la digitalizzazione, ecco, delle cose, oppure giusto citarlo, secondo me, nel percorso dal controller al grande schermo, l'epoca della prima PlayStation, i full motion video introduttivi,
sì, certo,
con una grafica completamente diversa da quella del gioco, mille volte più figa, mai riproducibile in 3D, ma utilizzando dei filmati pre-renderizzati che oggi fanno veramente sorridere, che però all'epoca ti davano quell'idea di meraviglia, di stupore, sì, che era anche proprio legata al
Resident Evil 1. Resident Evil 1 inizia, ad esempio, con un filmato reale, per dire, ecco, già lì, perché volevano chiaramente dimostrare la potenza, no, della console, della, certo, PlayStation. Era una gimmick che serviva a loro per dire.
Anche il rimando al cinema di Romero, cioè Resident, sì, Evil, sì, è proprio romeriano in tutto, e lì dire facciamo il filmaccio, e lo mettiamo come intro del gioco, era potentissima. Però anche questa idea, secondo me, è giusto citarla in questo incontro, perché è stato un passaggio a volte un po' fine a se stesso, come dicevi tu, era anche forse quasi più uno strumento di marketing, perché poi non aveva un utilizzo reale, anzi era un'intro bellissima, e poi quando partiva il gioco spesso e volentieri la grafica era un sacco più brutta e ti deludeva un po', però serviva per farti vedere come secondo me ci fosse quella tensione, no? a puntare a qualcosa di più spettacolare, più dinamico, più maestoso, come sa essere a volte il cinema.
Sì, ma butta via quella robaccia di Resident Evil, fammi parlare di Sam Barlow. Ecco, esatto. Dicevo, Sam Barlow oggi, cioè nel senso, Sam Barlow è un autore contemporaneo, Immortality è uscito 2 anni fa, se non erro, Her Story un pochino di più, e partiamo proprio da Her Story. Di fatto anche lui si è chiesto un pochino, secondo me esattamente come ha fatto David Cage, come faccio a prendere l'interazione, che è l'elemento tipico del videogioco, e metterla all'interno del cinema. Solo che lui si è dato, a differenza di David Cage, la risposta giusta. Lui quindi ha utilizzato degli attori, in particolare la complessità delle sue opere anche a livello produttivo è cresciuta molto nel tempo. Her Story ha utilizzato sostanzialmente un'attrice principale, registrando ore e ore di filmati in insomma, live action, oggi si chiamano così, in cui praticamente questa attrice veniva interrogata, erano dei filmati di un interrogatorio, e l'interazione da parte del giocatore stava nel fatto che il giocatore mimava un investigatore che aveva accesso al database di questi filmati, e scrivendo di volta in volta delle parole chiave poteva vedere un pezzettino di questi filmati in cui erano presenti quelle parole chiave. Quindi l'indagine andava avanti perché si partiva da un filmato iniziale, e a seconda di quello che l'attrice poi diceva si potevano identificare delle keyword per muoversi all'interno di questa rete, di questa ragnatela di filmati, e per poi scoprire come, anche solo semplicemente, come mai lei era lì e qual era l'elemento di cui lei era imputata. Quindi c'era tanta partecipazione, tanta investigazione. Successivamente poi, proprio per aumentare la complessità produttiva, Sam Barlow ha prodotto Telling Lies, che è un po' la stessa cosa, ma con 4 storie che si intrecciano. Quindi lì l'incremento, cioè l'aumento, è proprio, come dicevo prima, un aumento produttivo, cioè di mezzi, di attori coinvolti, migliora ovviamente anche la fotografia, perché ci sono poi scene che, insomma, molto molto diverse, quindi non sempre ambientate nella stessa stanza, e quindi lì la crescita è proprio una crescita degli strumenti tipici del cinema, cioè delle professionalità tipiche del cinema, la fotografia, la luce, il regista, gli attori e via dicendo. Il capolavoro di Sam Barlow è Immortality è una cosa molto molto particolare,
che inserisce il montaggio,
assolutamente,
che è sempre certo, un'arte cinematografica.
Immortality è un gioco non solo che si fa sui filmati in live action, ma è un gioco anche che parla di cinema, perché semplicemente è di nuovo un'investigazione, e bisogna capire l'obiettivo iniziale, quello di capire che cosa è successo a questa attrice che si chiama Marissa Marcel, che ha girato nella sua carriera 3 film, anche in epoche molto diverse, e la cosa particolare è che, nonostante la lontananza, uno negli anni 90, uno negli anni 70, lei sembra sempre giovane alla stessa maniera, come me.
Come francese.
Allora è vecchio alla stessa maniera.
Esatto. E quindi, cioè, quello che bisogna fare è semplicemente andare avanti e indietro all'interno di spezzoni di questi film, che però non sono mai arrivati al cinema per un motivo o per l'altro, e poi magari si capirà perché.
Giocatelo.
E attraverso una tecnica che è simile a quella del montaggio analogico, bisogna spostarsi. L'occhio della madre, assolutamente sì. Bisogna spostarsi da una clip all'altra, da un film all'altro. La cosa molto bella è che il gioco è proprio una celebrazione anche di tutto il processo che poi porta a scrivere, produrre, girare, montare un film, perché molto spesso le varie scene che compongono una sceneggiatura sono, cioè, si possono osservare ad un livello diverso della produzione. Quindi molto alle volte una scena tu la vedi quando gli attori fanno la prima prova leggendo un copione di fronte a un tavolo. Poi quando fanno una prova ambientata in un
set, costume, tipo.
In costume. Poi quindi il gioco, oltre a raccontare una storia e a farti scoprire quello che è successo, c'è dentro un po' di misticismo, giocatelo, è veramente molto bello, è anche proprio come un atto d'amore nei confronti del cinema stesso e di come si fa il cinema.
Sì, è molto meta alla fine.
Assolutamente sì.
Assolutamente. Diciamo che il caso di Sam Barlow è probabilmente, diciamo,
è un unicum.
È unico nel suo genere e veramente ci sarebbe da dire di tutto. Tra, diciamo, tra tanti autori, potremmo dire, oltre a Sam Barlow, quello, diciamo, più, uso un termine improprio, ma diciamo lo utilizzo in modo da capirci meglio, uno tra i più commerciali, diciamo, tra gli autori, c'è indubbiamente Hideo Kojima. Hideo Kojima, che è, immagino lo conosciate, creatore di una delle saghe più famose della storia dei videogiochi, che è Metal Gear Solid, un grandissimo appassionato di cinema, tra l'altro, perché lui adora il cinema. Se voi lo seguite su Instagram è un grandissimo
amante. Cioè, la sua tagline su Twitter è: il 70% del mio corpo è composto di film.
Di film.
Sì. Ma credo che si guardi uno, due film al giorno.
Sì, sì, lui vive di cinema. E diciamo questa sua conoscenza cinematografica la si rispecchia in tante sue opere. È un autore che ha sperimentato tantissimo con il linguaggio cinematografico. Pensate che, questo è uno degli esempi che spesso mi viene in mente quando parlo di Kojima e cinema, Metal Gear Solid 4 inizia con un filmato di 40 minuti, quindi voi prima di iniziare a giocare dovete sorbirvi 40 minuti di filmato, che è cinema. È puro,
sì,
cinema.
Vabbè, Death Stranding finisce con un filmato di un'ora e venti.
Di un'ora e venti, un film.
Più o meno, esatto. Cioè, c'è un film, tu sblocchi,
sì,
il film.
Esatto, tu sblocchi il film. Diciamo, l'obiettivo finale di Death Stranding è sbloccare il film. Chiaramente anche la collaborazione, per esempio, che lui ha avuto con diversi registi, fra cui Refn, sì, Guillermo del Toro, per esempio, che hanno partecipato poi anche attivamente ai
adesso George
giochi.
Miller.
C'è George Miller, per esempio, che è anche lui grandissimo giocatore, grande, sì, appassionato, sì, di videogiochi. Cioè, c'è un interesse anche da parte degli stessi autori videoludici nei confronti del cinema. C'è una, come dire, lo dicevamo un po' prima, no? Questo complesso di inferiorità per certi versi di questi autori nei confronti del cinema.
Guarda, secondo me questa cosa per Kojima è stata particolarmente vera nel corso forse della prima metà della sua carriera. Cioè, avevi proprio l'impressione che lui volesse fare il regista e fosse finito, tra virgolette, a fare i videogiochi perché non gli davano chance di fare cose altrove. Secondo me adesso è abbastanza vero il contrario, nel senso che con i legami che è stato anche sicuramente capacissimo di stringere con il mondo di Hollywood, basti vedere davvero le collaborazioni, Norman Reedus, adesso Jordan Peele, cioè è uno che conta nel mondo di, anche arrivo a dire un po' del jet set internazionale, perché un sacco di cantanti, oltre che attori, eccetera, passano dalle sue parti. Secondo me si è un po', come posso dire, screditato da quella specie di aura di davvero un po'
di regista mancato
che aveva, sono d'accordo, e lo ha fatto però sempre con appunto quest'occhio incredibilmente attento, al punto secondo me da risultare, e lì sta anche il suo grande genio, ossessivo. Cioè lui è uno che adora postare, a parte sui social, qualsiasi cosa di se stesso, ma anche per esempio ho in mente lui è stato uno degli artefici secondo me della comunicazione come è diventata oggi, il teaser del trailer della cosa, cioè il pompare molto l'aspettativa su sta per succedere questa cosa, far vedere lui stesso in sala di montaggio che faceva il cut finale di un trailer mettendoci una settimana, che tu dici, boh, gli altri di solito per pubblicare un trailer prendono degli spezzoni del gioco, sì, se lo guardano sicuramente scelgono delle clip giuste, però grazie, arrivederci. Magari il massimo che fanno è comprarsi una canzone su licenza per rendere qualcosa un po' più così fico. Lui invece sicuramente ha proprio un approccio molto più narrativo, più costruttivo, anche il paradosso è magari dove non c'è niente da raccontare, lui lo trasforma in un evento, cioè le mani di Death Stranding, questo ha fatto 12 ore di diretta su Every Eye, a guardare delle mani di Death Stranding, lo so. Cioè, però davvero la capacità sua di farsi seguire in questa cosa e di farsi seguire davvero da tutti, cioè anche davvero oggi dal jet set hollywoodiano. Ripeto, secondo me prima lui sembrava molto debitore di quel mondo lì, ma che ci volesse arrivare e aveva trovato un po' le porte chiuse perché non contava a sufficienza. Oggi mi sembra proprio vero il contrario di studi, Hollywood in generale, che vanno da lui per ispirarsi, stanno sì. per fare il film di Death Stranding con A24, che è anche una scelta coraggiosa perché vuol dire fare comunque cinema alternativo, per quanto possa esserlo, indipendente, diciamo. Esatto. Ma secondo me, cioè, ci ha sempre messo davvero dei momenti, poi anche di genio totale, cioè di rottura della quarta parete, Psycho Mantis, il giocare con la memory card, delle idee diverse, però in generale una visione da autore che sconfina proprio anche con l'autorialità davvero del regista, cioè di Francis Ford Coppola e di Ridley Scott, cioè dei grandi autori del cinema. Che nel videogioco è più rara.
Sì, e forse anche questo è il motivo per cui ha creato proprio quella rete di relazioni, perché secondo me gli autori cinematografici l'hanno riconosciuta questa autorialità. È un'autorialità che nel mondo dei videogiochi è sempre molto molto difficile ritrovare, un po' perché, un po' giustamente, perché comunque sviluppare videogiochi è un lavoro corale, ok? E quindi sì, è vero, c'è il game designer che svolge il ruolo del regista, però le competenze
il game director,
sono più sfumate, più sovrapposte, è un pochino più difficile. Anche quando ci sono degli altri autori che rivendicano un attimino una posizione appunto simile a quella del regista, mi viene in mente Druckmann con The Last of Us, però probabilmente o non hanno lo storico, perché Kojima comunque insomma
è in giro da un bel po',
anche lui come Marissa Marcel c'ha il dono dell'eterna giovinezza ma comincia a avere diversi anni,
credo sui 60
60 inoltrati comunque, quindi o non c'hanno lo storico o non c'hanno quella continuità. Lui arriva anche da un momento storico in cui sviluppare videogiochi costava un po' meno e si faceva un pochino più in fretta, quindi ne ha fatti tanti.
Tra l'altro, fra, permettimi di dire, perché è giusto citarlo, che tra gli autori, perché in realtà autori anche in passato esistevano, cioè Yu Suzuki, ma tantissimi non sono riusciti a tenere botta. Lui, al contrario, è rimasto lì proprio per quel processo di evoluzione tecnologica che lui ha saputo molto fare suo, cioè non ha avuto paura di rimettersi in gioco, di cambiare tutto, di spingere su certe idee a volte astruse, cioè io penso a Boktai, un gioco per il Game Boy suo in cui vendevano la cartuccia con un sensore che vedeva la luce solare, se giocavi di giorno il personaggio prendeva potenza, se giocavi di sera, no, con la luce solare dovevi giocare e il gioco diventava più difficile
perché era un gioco di vampiri, quindi il sole era la tua arma.
Anche idee del genere vogliono dire avanguardia, e tante volte dei geni del passato sono rimasti molto isolati nel loro spirito del tempo.
E invece lui ci è riuscito appunto a farsi riconoscere come un autore. Io credo che l'industria di Hollywood oggi abbia estremamente piacere a lavorare con Kojima. Non solo i registi, ma anche gli attori che secondo me dai suoi prodotti, non dico che possono venire anche rilanciati, però...
Ma sì.
Però quasi, sicuramente una fase di mantenimento, cioè un attore come Norman Reedus che dopo insomma The Walking Dead insomma non è che abbia
vivacchiava
con Death Stranding, secondo me si è ripreso un pochino in mano la scena, quindi insomma il suo apporto allo star system di Hollywood è molto curioso e andrebbe indagato e approfondito.
Modo approfondito, assolutamente. Mentre parlavamo, mi è venuta in mente una riflessione che magari non condividerete, però mi piaceva discuterne. Ho notato anche nei titoli che noi abbiamo citato, no, all'interno di questo incontro, che spesso quelli dove c'è stata una maggiore sperimentazione a livello di linguaggio, quindi avvicinandoci per esempio al linguaggio, video, al linguaggio cinematografico, scusatemi, molto spesso rientrano in quelli che sono il genere horror o il survival horror. Abbiamo citato Resident Evil, per esempio, all'inizio, abbiamo citato diverse volte The Last of Us, insomma, in questo incontro. Secondo voi, lo stesso Kojima, per esempio, ha iniziato una collaborazione con Guillermo del Toro, che poi purtroppo è fallita, con il mio grande rammarico, perché Silent Hills sarebbe
stato...
Non solo tuo, mi sa. Lo so, di tutti, no, di tutti, è un grande dolore. Forse è proprio quel genere lì che permette al videogioco di espandere, cioè proprio perché deve suscitare delle emozioni forti, per esempio nel giocatore, deve lavorare su quel tipo di linguaggio che è quello cinematografico. Cosa ne pensate? Cioè, secondo voi è, diciamo, c'è una tangenza fra le due cose oppure è una pura casualità?
Sai che è interessante perché io non ci avevo mai pensato. Allora, è vero che alcuni generi, per esempio, che al cinema esistono, sono molto codificati. Penso alla commedia, nei videogiochi non ci sono, cioè, o meglio, ci sono, ma sono veramente molto limitati. Se volete giocare un gioco che fa ridere di quest'anno, Thank Goodness You're Here, è una roba indie, piccolina, super divertente, con un umorismo british, cartoon, veramente speciale, ma è abbastanza un unicum, nel senso che i videogiochi espressamente pensati per far ridere sono pochi. I film invece, commedie, ce ne sono tantissime. Penso, cioè, le commedie romantiche, vabbè, la mia nemesi nella vita, però, cioè, nel senso, nel videogioco non sono ancora arrivate.
No,
peccato che David Cage non ci abbia pensato.
Beh, però ci sono, diciamo, i dating
spazio.
Simulator,
sì,
però, qualcosa
però,
di
sì,
rom,
però
cioè.
Secondo me hanno un'espressività diversa, cioè, certo. Quelli vanno sul testuale e sono anche magari molto a volte curiosi. Però è giusta la tua osservazione. Guarda, mi è venuto in mente mentre parlavi, forse, per esempio, di quanto certi giochi, è ovvio citare.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-licking good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Uncharted, ma penso, andando indietro nel tempo, Prince of Persia, Pitfall, abbiano ripreso tanto dal cinema d'avventura, però in una maniera molto più naif, molto più semplice, perché è il discorso di prima, cioè tecnologicamente non ce la facevano. Certo, all'epoca vedere quelle animazioni di Prince of Persia, o penso anche ad Another World con la fantascienza, era incredibile vedere certi passaggi, certo rotoscoping, il personaggio che si gira, eccetera, eccetera. Però parliamo davvero di momenti tecnologicamente più arretrati in cui le possibilità erano diverse. È vero che tante delle sperimentazioni più proprio esplicitamente cinematografiche e filmiche sono andate in quella direzione lì. Alien Isolation... cioè,
Io credo che da una parte possa anche essere naturale per il genere, al thriller, sì.
Thriller o...
credo che possa essere un pochino naturale, perché, cioè, tutte le volte quando vediamo un horror al cinema, un film horror, ti viene da pensare che cosa avrei fatto in quella situazione. Quindi credo che il videogioco, che è proprio un media che intende metterti in quella situazione, possa prendere un pochino l'horror come suo genere di lezione. Secondo me c'è anche un'altra sfumatura, che è proprio legata al senso di sfida. Io ho fatto una tesi sulle distopie videoludiche, E praticamente, se ci pensate bene, tanti videogiochi hanno deciso di prendere delle ambientazioni distopiche o con dei tratti distopici per insomma, renderle appunto la cornice delle loro storie. E appunto tanti si sono chiesti perché, e uno degli elementi potrebbe essere il fatto che semplicemente il videogioco deve costantemente proporti una sfida, e se quella sfida è connaturata all'ambientazione, cioè c'è un elemento che è sempre ostinatamente contrario, avverso, è un elemento di sistema ed è avverso al giocatore, è molto più facile, diciamo, trovare degli elementi che siano costantemente sfidanti. L'horror, nell'horror succede un pochino la stessa cosa, cioè non è una cosa apertamente distopica, però è comunque un contesto in cui l'elemento, diciamo,
la minaccia
è sempre lì presente, e quindi anche per un game designer è facile o più facile trovare dei momenti in cui il giocatore è in difficoltà e poi viene ricompensato se gioca bene, banalmente.
Guarda, ve ne dico un altro che mi è venuto in mente mentre Francesco parlavi. È inutile negarlo, perché è giusto celebrare il videogioco come forma espressiva, come strumento di grande creatività, anche unione di persone e professionalità molto diverse, ma sono dei prodotti. E banalmente penso al marketing. A chi parlano gli horror? Spesso e volentieri a un pubblico di ragazzini, gente comunque giovane che vuole spaventarsi, vuole un po' mettere alla prova. Credo che se vai a fare una sovrapposizione demoscopica con il pubblico di un certo tipo di videogiochi, soprattutto magari in un'epoca un filo diversa dalla nostra, dove comunque negli ultimi magari 10-15 anni le cose sono un pochino cambiate, non del tutto ma un pochino sì, allora era molto più banale la sovrapposizione, e quindi è molto probabile che se a uno piace Venerdì 13 gli piace un sacco anche Mortal Kombat, e quindi se poi da Mortal Kombat arrivi a Alien Isolation, se la persona non ha smesso di giocare è molto probabile che abbia continuato in quel percorso lì, sia dal punto di vista degli horror al cinema sia dal punto di vista dei videogiochi a casa. Tra l'altro è anche interessante il fatto di i videogiochi all'epoca in cui la tecnologia non stava dietro, erano prendi il nome grosso, la licenza, portatela a casa e fai quello che devi fare, spesso e volentieri non con un'idea di gameplay applicato per trasformare l'esperienza horror, l'esperienza, penso, non so, anche a un bel tie-in, si chiamavano così, Aladdin, per la generazione 16-bit, a cui tra l'altro ha lavorato Mikami, che sarà un altro ospite della Games Week. Là era semplicemente prendevi il gioco, lo vestivi con i personaggi, le cose del film, ma che fosse Jurassic Park o Aladdin, tendenzialmente facevi una cosa a scorrimento dove dovevi saltare e magari combattere un pochino. Oggi c'è un'idea molto diversa di riproposizione delle dinamiche di un franchise, per esempio al cinema, nel videogioco, perché puoi fare delle cose diverse.
Assolutamente, infatti questa era proprio la domanda a cui mi sarei collegata, cioè il fatto che siamo passati da un passato, scusate la ridondanza, in cui il videogioco veniva utilizzato appunto come prodotto commerciale puro, cioè per accompagnare quella che era per esempio l'uscita di un film importante, di un franchise importante. Tu hai citato Jurassic Park, Aladdin, quindi tutta... vogliamo parlare di E.T.? Lo vogliamo fare?
Menzionarlo.
Fine del rapporto fra cinema e videogioco.
Questo secondo me è un bel caso, che magari non tutti lo conoscono qui. Vorrei che raccontatelo, dai, che questo è un bel aneddoto.
Allora, era all'inizio degli anni 80, che cos'era? L'83?
Sull'Atari.
Sull'Atari, sì. 82.
L'82.
E praticamente c'era l'industria del videogioco che sembrava aver trovato, insomma, essere il nuovo Eldorado per fare soldi facili. E in quell'epoca lì, appunto, l'idea era quella, semplicemente l'industria aveva scelto di produrre quanti più videogiochi possibili perché semplicemente questi videogiochi si vendevano, era un po' la nuova moda. E fra questi videogiochi c'era anche c'erano anche alcuni tie-in. Tie-in è un termine che significa appunto che indica il legame con un altro prodotto che è, diciamo, un altro, è il parente più a livello più alto, più grande, ok? E uno di questi tie-in fu quello di E.T., e nell'idea della software house, insomma, E.T. doveva vendere milioni e milioni di copie.
Deve avere il successo che ebbe al cinema.
Assolutamente.
Cioè, il punto è quello.
Insomma, un'altra di quelle idee era che quel nome sarebbe bastato indipendentemente dalla qualità del prodotto. Fra l'altro, in un'epoca di iperproduzione, tanti videogiochi finivano per essere molto simili fra di loro, cioè anzi, semplicemente...
lo dicevo prima, cioè, Jurassic Park e Alien erano uguali, cioè Aladdin erano uguali.
Ma a quell'epoca lì e su quelle console anche il fatto che avessero, diceva Fabrizia, una pelle diversa non era così tanto percepibile, perché espressivamente c'erano proprio dei pixel sullo schermo, quindi un pixel bianco una volta doveva essere T, ma ci dovevi mettere tutta l'immaginazione possibile, l'altra volta doveva essere, che ne so,
c'era
John
anche
Hammond.
La musica doveva...
e quindi insomma produssero tonnellate e tonnellate di copie di T, senza accorgersi che in realtà l'industria stava andando fortissima contro un muro, perché poi il pubblico, stressato in realtà da questa iperproduzione e dal fatto che i videogiochi fossero tutti uguali, e T non lo comprò minimamente perché non aveva appeal, era un gioco identico a decine di altri, che non aveva nerbo, che non aveva la capacità in realtà di riportare sullo schermo, sul piccolo schermo, le emozioni che invece il pubblico aveva vissuto sul grande
schermo. Scusami
se
ti interrompo, era un gioco rotto.
Certo. Vabbè.
Perché essendo stato sviluppato in 5 mesi,
perché
in realtà
dovevano uscire.
Diciamo, lo sviluppatore venne contattato, tu devi fare questa cosa entro Natale, perché il film deve... uscirà a Natale, quindi
spacca tutto, un marketing pazzesco.
Esatto. Infatti c'erano gente che aveva prenotato copie, insomma. Quando cominciò a circolare la voce che il gioco era ingiocabile, praticamente tutti dissero no, non lo vado a comprare più questo titolo. E poi cosa successe?
Che avevano così tanto invenduto che hanno dovuto trovare un modo per smaltire queste copie e hanno deciso di seppellirle nel deserto, perché gli è sembrato un'idea interessante. E
ma in America si fa, cioè ogni tanto quando hai delle cose in più, no, allora, è vero, cioè quando hanno delle cose in più le distruggono,
sì,
a volte
succede
così.
Anche in Europa è successo anche 4 anni fa, sì, con un gioco che non menzionerò.
Giallo.
Hanno bruciato diverse copie, però lì almeno l'hanno bruciata, insomma, un po' di tossine nell'aria, però ecco. Invece in realtà E.T. l'hanno proprio seppellito, e decine di anni dopo, non mi ricordo quanto,
beh,
ma c'è stato
anche
uno
per
degli esempi
anche
di...
per Google Stadia, no? Per il lancio di fortunatissimo Google Stadia erano andati a recuperare delle copie di E.T. da lì per metterle nelle varie teche che ripercorrevano la storia dei videogiochi a cui si univa poi alla fine, sì, Stadia, sì. Non li ha portato,
sì,
benissimo.
Magari no,
un esempio, uno strano esempio di archeologia videoludica, per cui sono andati a dissotterrare un reperto.
Tra l'altro era una cioè si pensava che fosse una leggenda, cioè la cosa attorno a questa storia, che molti per anni avevano detto no, vabbè, ma figurati, non sarà vero. Invece le copie erano seppellite nel deserto di Almogordo,
sì,
se non ricordo male, e diciamo venne girato poi un documentario.
Certo, sì, sì.
Il primo lo girò proprio Xbox, quindi secondo me lo trovate sui canali di,
sì,
Xbox, con,
sì,
Major Nelson che
va a
sotterrare la ruspa,
sì, sì,
con
mette
la ruspa,
le mani nella ruspa e trova delle copie di E.T.
Esatto, no, il caso di E.T. è lampante, però diciamo i tie-in in qualche modo hanno aperto la strada a quelli che sono stati poi gli adattamenti, no, cinematografici dal videogioco. Non sempre, diciamo, con risultati eclatanti, ecco, perché basti pensare per esempio al film che tutti citano come grandissimo disastro, che è Super Mario, insomma, quando nel 93-92
non l'ultimo
che è bellissimo, quello, che è molto divertente, ma il primissimo film era in live action, uscito nel 93, scusatemi,
con Bob Hoskins,
buon'anima, che non si riprese mai più da questo questo film atroce, con diciamo dove si volle rileggere in chiave cyberpunk, quindi immaginatevi insomma la fantasia che ebbero sceneggiatori e registi
col concetto della retroevoluzione.
Retroevoluzione, esatto, un franchise come Super Mario, che è praticamente un prodotto per famiglie, ecco, principalmente per famiglie. Quello fu proprio il disastro.
Sì, però secondo me aveva una sorta di un suo fascino punk, cioè, no, a me fa ridere l'idea che nel 92 cioè, l'industria dei videogiochi fosse in, una, in uno stato per cui poteva succedere una cosa del genere. Perché se oggi tu provi a fare un tie-in di Super Mario, intanto devi tipo passare mesi all'interno di una stanza con i legali di Nintendo per che ti dicono questo si può fare, questo non si può fare.
E loro attenzione. Hanno una spada e tu no.
Cioè, motivo per cui diciamo hanno atteso tanto per fare un altro film di Super Mario,
una style guide, esatto. Che è così, e invece prima potevi prendere Bowser e trasformarlo, potevi
Dennis
prendere...
Quaid,
Dennis, sì, Quaid,
esatto, esatto. Cioè, era una cosa surreale, quindi secondo me quello è un cimelio storico che racconta proprio di un'industria in un momento estremamente diverso.
È diverso, tra l'altro, in quell'epoca lì, poi di cose ne avevano fatte con fortune molto alterne. Penso di nuovo, per esempio, al film di Street Fighter, che fu un altro disastro produttivo incredibile, con Van Damme, Kylie Minogue, robe assurde.
Però faceva il giro e poi diventa
Van Damme e Kylie Minogue, ragazzi. Ha anche dei difetti quel, sì, film. Sì.
Allora, no, aspetta, però, Van Damme strafatto di cocaina in Thailandia, perché bisogna raccontarla
così, bisogna raccontarla tutta, è vero.
Posso dire che il film è talmente brutto che fa il giro e diventa anche bello.
Sai, per me la cosa però, più bella di Street Fighter
è
The Movie
un amore.
È Street Fighter The Movie The Game, perché Madonna, avevano, sì, fatto Street Fighter, hanno fatto il film di Street Fighter con gli attori in carne e ossa, e poi, scusami, il punto è, si sono detti, ma cosa fai? Non fai il videogioco del film tratto dal videogioco? E quindi fecero questo, il film Perception. Era una merda, si può dire, fatto, e fanno il videogioco che riesce a essere più brutto del film, nel senso che digitalizzano gli attori comunque male, e quindi esce questo Street Fighter che vuole fare il verso a Mortal Kombat, va malissimo, e però succede questa cosa, questo cortocircuito incredibile. E però davvero siamo in un'epoca in cui secondo me questi tentativi venivano fatti davvero buttando, cioè sparando nel mucchio, sì, senza controllo, magari davvero nemmeno così troppo diretto di chi deteneva quelle licenze, perché semplicemente, no, ti compravi i diritti di utilizzarlo e poi ne facevi quello che volevi, perché magari Capcom stava in Giappone e il film lo girava un regista a caso negli Stati Uniti. Quindi è sicuramente un'epoca diversa dalla nostra, sì, detto che comunque anche nella nostra non è che poi tutto quello che esce oggi è buono.
No, vabbè, anzi, però è proprio cambiato il modo con, cioè, cui si approccia alla, sì, licenza. Sì, sì, sì. Secondo me quell'epoca lì era un'epoca proprio magmatica, ecco, diciamo.
Di sperimentazione.
Poi c'è stata un'epoca intermedia. In realtà c'è stato anche qualche film di raccordo, penso ai primi adattamenti di Resident, sì, Evil, in cui non c'era, secondo me, un totale rispetto per la licenza.
No, anzi, cioè, secondo me si sono slegati. Sono partiti da lì e poi da quel momento in poi il cinema ha avuto una sua indipendenza.
Sì, e c'è una fase intermedia rispetto a quella che stiamo vivendo oggi, che è quella di Tomb Raider con Angelina Jolie, che è quella del primo Hitman, che è quella di
Prince of Persia,
Assassin's Creed, Max Payne, in cui c'era Doom. Comunque, sì, c'era diciamo un dialogo fra chi deteneva la licenza a livello videoludico e chi poi produceva i film. Secondo me c'era un filino più di attenzione, però non lo so, gli interessi, cioè mi sembrava che le due industrie non avessero gli interessi economici che ci sono oggi,
non parlassero la stessa lingua.
No, esatto, mentre oggi che vediamo un adattamento come The Last of Us, anche quelli meno riusciti, e penso a Gran Turismo, e penso, sempre per restare in ambito Sony, anche a Uncharted, anche gli adattamenti meno riusciti comunque secondo me rispondono a altre esigenze. L'industria dei videogiochi comunque quegli adattamenti li legge anche come un tentativo, una possibilità di ampliare un pochino la gamma del pubblico a cui parla, cioè proprio
sono
una fase
più
diversa.
Fedeli, cioè, c'è da dire che anche nello sbagliare in maniera clamorosa, citiamo anche un altro fiasco pazzesco di quest'anno, Borderlands. Però lo stesso, in quel caso Gearbox non è che scopre che stanno facendo il film in sala, al contrario, sono molto coinvolti, il che forse è anche un aggravante, nel senso che il fatto che poi escano delle produzioni così, diciamo, sbagliate o insignificanti nel migliore dei casi, ti fa dire ok, ma perché l'hai fatto se non dovevi, cioè se non avevi la visione, l'interesse, l'intenzione. Però quantomeno avviene con una coerenza stilistica di registro che almeno parla la stessa lingua del videogioco. Quando poi invece le cose, come nel caso della serie TV di The Last of Us, vengono fatte particolarmente con attenzione, o pensiamo anche ad Arcane, pensiamo a altri prodotti di quel genere
Gunners,
lì.
Ma anche Fallout 76.
Fallout
76, sì, sì. L'ho aggiunto io, è il nome
Fallout,
del gioco.
Sì, Edge Runners, esatto. Ma in quel caso avviene perché vedi che c'è il coinvolgimento creativo, cioè Neil Druckmann è sceneggiatore della serie TV fatta con HBO. Sicuramente CD Projekt Red ci ha messo del suo nel delineare l'universo anche solo narrativo di Edge Runners, lasciando poi la libertà allo studio giapponese di ricreare una versione nipponica di quell'universo, però lo vedi che c'è controllo. E nel mondo di oggi, in cui i videogiochi sono diventati un'industria ultra strutturata, che a livello poi di budget, perché questa cosa non l'abbiamo mai detta nel corso di questa cosa, la stiamo dando per scontati, ha superato,
esatto,
il cinema, e quindi anche solo a livello proprio di fatturati stiamo parlando di un mondo che per certi versi anzi è sicuramente davanti, e forse di conseguenza hanno preso un po' più le redini a livello di controllo, ecco.
Adesso però vi lancio una provocazione. Oltre, diciamo, a quello che avete giustamente detto, cioè il fatto che oggi c'è una maggiore consapevolezza anche da parte degli studi di sviluppo quando si decide di adattare un prodotto su
cross-medialità, è la parola che risuona oggi.
Cross-medialità, esatto, possiamo usarla tranquillamente, siamo in un'università di comunicazione, quindi nessuno si spaventa, ecco, da questo punto di vista. Oltre a questo aspetto, non è forse anche un problema legato al formato? Mi spiego meglio. Se il cinema ha comunque un formato piuttosto ristretto, nel senso che comunque un'opera non può durare più di 2-3 ore, soprattutto tenendo in considerazione che stiamo parlando di prodotti di intrattenimento, quindi non stiamo parlando del film d'autore, ecco. Cosa che invece è possibile fare attraverso le serie televisive, no? Che danno la possibilità, per esempio, di espandere anche l'universo narrativo del videogioco stesso. Magari non è proprio il fatto che il formato esteso della serie televisiva replica per certi versi quello che è il formato stesso del videogioco, cioè un prodotto, un racconto potenzialmente infinito, no? Per certi versi.
Sì, non so se lo replica, ma è evidente che sia più adatto a ospitarlo. Secondo me proprio per ragioni di world building, perché nel videogioco, insomma, world building si fa nell'ipotesi di un videogioco comunque breve, diciamo così, come The Last of Us, il primo, comunque, insomma, le sue...
Spiega cos'è, cioè, giusto perché magari qualcuno non sa, cioè, il modo in cui si va a delineare quella struttura.
Si fa per 12 ore, perché in realtà il mondo, cioè, ovviamente, fin da subito è chiaro quali sono i suoi lineamenti principali, ma poi nel corso del gioco, che sia con la narrazione classica, che sia con la narrazione emergente, che sia con la narrazione implicita, cioè che ci siano testi o paratesti o audiolog o cose che si vedono, cose che succedono, quel mondo comincia a popolarsi di dettagli, di cose, di aspetti, e quello è uno degli aspetti più affascinanti del gioco, cioè del videogioco inteso come medium, cioè la possibilità di scoprire progressivamente, pezzo dopo pezzo, tutta questa grande cornice che ospita le storie, o anche che non ospita le storie, perché world building si può fare anche in giochi che non hanno una finalità pienamente narrativa, ma appunto vanno a raccontare un pochino il mondo in cui si ambientano le gesta del protagonista.
Fallout, per esempio.
Sì, oddio, no, Fallout però comunque un piglio narrativo ce l'ha, sto dicendo che anche un Arcade, che è un gioco in cui semplicemente si spara e si uccidono orde di nemici, banalmente anche attraverso, che ne so, l'elenco dei nemici che uccidi, se ci sono dei testi che li
raccontano. Questo veramente di nuovo Doom.
Sì, cioè, Doom, assolutamente.
Non è che avesse chissà quale trama, però ti faceva capire che c'era un'invasione demoniaca su Marte, cioè
sì,
un minimo di contesto c'era.
La caratterizzazione dei demoni, le loro gerarchie, tutto questo è world building.
O Wolfenstein, prima di Doom.
Cioè, assolutamente. E è chiaro che in un film questa cosa non la puoi fare, e quindi quando adatti un videogioco che sicuramente, cioè, c'ha una quantità di materiale di partenza enorme, e secondo me ti trovi un pochino in difficoltà. Già la serie televisiva ogni tanto deve comunque, insomma, fare selezione abbondante di quello che è il materiale che vuol far entrare al suo interno, però lì anche se pensiamo a un taglio moderno, comunque c'è una decina di episodi da un'oretta all'uno, insomma diventa una quantità importante in cui puoi continuare a strizzare l'occhio sia ai fan che portare avanti un lavoro simile a quello che i game designer hanno fatto nel gioco.
Guarda, secondo me tutto, cioè, giustissima l'osservazione che ha fatto Fabrizio. Aggiungo che, cioè, in generale dipende anche tanto dall'approccio, perché alle volte hai l'impressione che questi prodotti, forse perché anche il pubblico di appassionati, te lo raccomando, però, cioè, sembra che debbano spiegare tutto, riprodurre ossessivamente quello che si è visto in game, e il paradosso è che quella dipendenza creativa che avevano i videogiochi dal cinema nelle modalità espressive oggi avviene molto al contrario, nel momento in cui fai il film di Metal Gear, però non mi hai messo quella roba che 20 anni fa nella, allora mi è sbagliato tutto, la continuity, la gente si incazza, cioè quella roba, il fatto che il film di un prodotto spesso sia indipendente dal gioco ma non lo sia davvero del tutto, perché di fatto sanno benissimo che stanno parlando in primis agli stessi giocatori, poi se gli va bene anche agli altri, ma soprattutto a loro, secondo me crea un po' anche un impasse a livello, per esempio, di scrittura, che non è così facile da superare, perché là, come dicevi bene tu, hai un sacco di testi, paratesti, ore, tempo per spiegare, sviscerare dei concetti, qua devi condensarli tutti, e però andare per sottrazione devi avere il coraggio di farlo, e a volte è difficile.
Assolutamente. Sentite, un ultimo aspetto che mi piaceva discutere con voi, l'abbiamo detto, diciamo, è tornata diverse volte. Siamo tornati, abbiamo spento.
Marco, mi dispiace.
No, sono andato avanti.
No.
Devo chiedere alla regia di tornare. No. Ok, grazie.
Okay, grazie.
Abbiamo i TGA, li mettiamo qua, sul futuro.
Abbiamo spesso usato la parola di... come dire, di una certa, non sudditanza, però comunque un certo complesso di inferiorità, sì, no? Dei videogiochi, comunque nei confronti del cinema, settima arte, e per certi versi questa, diciamo, questa sottomissione, questa genuflessione del videogioco nei confronti del cinema...
Vicinanza, nel migliore dell'accezione più positiva.
Diciamolo,
dai,
in modo negativo, dai, del videogioco rispetto al cinema... Il caso lampante è probabilmente quello dei Game Awards. Game Awards, che è una cerimonia che da 10 anni, quest'anno ricorrerà il 10° anniversario, oramai calca le scene di Los Angeles con una manifestazione che è il respiro di una notte degli Oscar alla fine, perché quello sono.
Eh sì, infatti qui mi permetto di dire che un po' se questa sudditanza, secondo me è proprio ancora, ci sono certe forme di sudditanza, l'industria la sente, un po' è anche colpa di come va il mondo, nel senso che noi siamo i primi a definire questo evento come gli Oscar del videogioco, e quindi recuperando, diciamo, un linguaggio e una terminologia che è proprio
anche per
cinema,
nobilitarlo, cioè la è quella lì.
E quindi secondo me è chiaro che poi è spiegabile perché poi succede quello che succede, che lo lascio raccontare a Marco, cioè che durante la cerimonia ci sia ancora la volontà di tirar dentro professionalità che arrivano da altri ambiti
spaesatissime. Cioè
sì. Ma che cosa ci faccio qui?
Sì,
perché
sì,
sono
cioè,
qui?
Chiaramente mi hanno pagato, non so neanche di cosa sto parlando, resto sul palco 3 minuti per uno sketch triste e me ne vado, occupando del tempo in maniera goffa, o come dicono i giovani d'oggi, cringe. In modo, tra l'altro, veramente incomprensibile, perché poi nel suo desiderio di aprirsi una manifestazione del genere, che nel caso nostro va in onda all'1 di notte a dicembre su Twitch, non è che la può guardare mio padre, cioè la guardo io, e quindi vedere De Niro spaesato sul palco, dico no, magari invece che De Niro, se avessi chiamato Sam Barlow era più in contesto, sapevo chi era, anche per l'appassionato di videogiochi meno avvezzo, serviva magari per far conoscere qualcosa di più. E invece soffre un po' di questa un po' legittimazione, questa esigenza, di questo bisogno, anche poi da un certo punto di vista davvero espressivo, cioè nell'essere a Hollywood, nell'avere questa statuetta che ha disegnato Weta Digital, sono quelli di Peter Jackson, non a caso, e se la vedete, cioè, da un lato è la classica Nick della vittoria, eccetera, eccetera, però... ricorda leggerissimamente, dai, esatto, no? L'Oscar, e quindi, cioè, questo debito un po' d'onore esiste, è una cosa che a volte anche ha delle sovrapposizioni, perché lo dicevamo prima con Kojima, che l'anno scorso dal palco di questo evento annuncia la collaborazione con Jordan Peele, per esempio, e quindi, cioè, a volte queste sovrapposizioni sono molto organiche, altre sono, ripeto, palesemente imposte con col crick e fanno fatica a coesistere. Diciamo che il mondo dei videogiochi nel post pandemia sicuramente ha avuto tante difficoltà, tantissime, strutturali, comunicative, e ha lasciato tanto margine di manovra a una figura di uno showman, ex giornalista americano che si chiama Geoff Keighley, con i genitori che sono due giurati dell'Academy, non a caso, con un sacco di contatti a Hollywood, e quindi, se vogliamo, anche questo tipo di approccio fortemente spettacolarizzato, war premiere, tutte queste cose, del pompare, della cerimonia di gala, del red carpet, davvero dell'essere debitori di un certo tipo di approccio hollywoodiano, è un po' connaturato al fatto di aver lasciato a questa persona, sicuramente capace ma anche accentratore, di fatto la comunicazione dei videogiochi un po' di tutti. Quindi se lui sceglie, a lui piace fare così perché gli conviene fare anche economicamente così, un po' va così.
Purtroppo questo è il mondo in cui viviamo. Allora, dato che siamo oramai addirittura ad arrivo di questo incontro, volevo chiedere chiaramente se ci fosse qualche domanda da parte del pubblico. Siete ben... eccolo, c'è subito un...
Due ce n'erano.
Due.
Di più,
sì, voi alzate le mani e noi vi portiamo il microfono.
Ciao. Allora, io volevo sempre parlare ovviamente del rapporto tra cinema e videogiochi, ma più sull'adattamento. Abbiamo parlato degli adattamenti, eccetera. La prima cosa che mi è venuta in mente è l'ultimo adattamento che hanno annunciato di Minecraft, che per me è disgustoso, ma... Ecco, la riflessione che volevo fare era che Minecraft per me è un gioco che è l'ultima cosa che potresti adattare in un cinema, perché il cinema ha una storia, mentre Minecraft si costruisce proprio sulla creatività del giocatore, no? E quindi anche il messaggio finale ne è proprio lo rappresenta. Mentre giochi più narrativi, che sempre fanno di essere videogiochi, quindi essere proprio quello, la loro linea di forza, mi viene in mente Metal Gear Solid 2, che... Sì, è molto narrativo, ma è narrativo perché è un videogioco. Quindi quali sono magari i videogiochi che non potrebbero mai essere trasposti in cinema perché proprio non fa parte del loro linguaggio, perché proprio il linguaggio è essere videogiochi?
Beh, il punto è, cioè, se ne dovessi citare uno, probabilmente prima dell'annuncio di Minecraft avrei citato Minecraft. Questa è una cosa che fa molto ridere. Però il punto è che forse la risposta è nessuno, nel senso che nell'epoca di oggi io credo che in cui ogni opera è anche un prodotto, e non dico opera d'arte, ogni opera è anche prodotto, e c'è una spinta anche di fronte al mercato dei libri, insomma, per trasformare tutto in qualcosa di vendibile. Credo che oggi qualsiasi opera risponda a due esigenze. Un'esigenza espressiva e un'esigenza commerciale. E noi bisogna capire qual è l'equilibrio fra queste due, fra questi due margini, sostanzialmente. Cioè, dove si posiziona l'ago della bilancia? Ci sono sicuramente delle opere che non hanno nessuna finalità o quasi nessuna finalità commerciale, che poi comunque vengono trasformate in prodotto, e ci sono delle opere che non hanno quasi nessuna finalità espressiva. Quindi, visto che l'industria di Hollywood può produrre anche questo secondo tipo di opere con nessuna finalità espressiva, la risposta è nessuna, perché uno può prendere anche Minecraft, può prendere qualsiasi cosa e trovare, può prendere Tetris, cioè Tetris ha ricevuto un adattamento cinematografico, quindi Rampage, cioè, quindi formalmente si può fare tutto, purtroppo.
Guarda, io aggiungo una cosa solo per far ridere, che lo dica io, per interpretare la cosa in una concezione un filo più ottimistica.
Aiuto, attenzione,
tenetevi forte.
Registratelo.
No, la cosa che si può fare, per esempio, è fare, e lo dico anche qua con il fare interessato, fare dei documentari. Perché, per esempio, il film di Minecraft è un abominio concettuale, ma un documentario sulla storia di Notch che da nulla si inventa Minecraft, vende tutto e diventa miliardario. Cioè, con un po' di... esatto. No, però cioè, la storia, per esempio, partire dal videogioco, raccontare cos'è Minecraft, come è nato, parlare della persona che c'è dietro Minecraft e delle persone che lo hanno ereditato da lui, quella secondo me è una grande storia ed è una storia di un videogioco. Semplicemente la racconti in modo diverso, ma se, come dicevamo prima, tu ti senti in debito di dover trasformare tutto quello che c'è nel videogioco in cinema letteralmente e anche più aggiungendo una storia che non c'è, se lo fai in quel modo lì sbagli, ma se lo pensi in una maniera diversa lo fai in modo differente. È anche vero che un documentario si vende meno di un film con The Rock in cima a un, in sella a un maialino poligonale.
Beh, però io penso per esempio a Indie the Game,
Indie Movie the Game
che è, per esempio,
ha vinto il Sundance,
esatto, cioè ha concorso al Sundance e lo ha vinto, quindi stiamo parlando e lì racconta per esempio uno spaccato che è quella dell'industria indipendente, quindi di sviluppatori, cioè, indipendenti attraverso la storia di un videogioco che era Super Meat Boy e altri, perché c'era anche Fez e Brad, esatto, che ha raccontato,
sì,
però
se,
appunto,
se vi piacciono i documentari, questo è un ottimo consiglio. C'è anche Playing Hard, che invece racconta la storia dello sviluppo di
For Honor.
For Honor, fra l'altro facendo un grande discorso sull'autorealità, quando un autore in un, insomma, in un ambito in cui la produzione, come dicevo prima, è uno sforzo corale, cessa di essere autore e deve dare la sua opera al publisher o al team. E poi c'è anche The Name of the Game,
si Power on the Story of Xbox, carino. Secondo me è eccezionale perché è fatto da Microsoft ma non è per nulla geografico, anzi, sì. Cioè, anzi, si mettono, vengono fuori delle cose abbastanza
anche The Last Arcade non è la storia di un gioco ma di una sala giochi.
Ma di qual è il tuo preferito?
Ma smettila.
Adesso lo vogliamo fare. No, ma non lo può dire.
No, sarebbe un po'...
Sì, no, io ne abbiamo parlato praticamente di quando il videogioco comunque utilizza un gergo che è cinematografico, ma volevo proprio chiedervi, c'è stato qualche volta dove il cinema ha utilizzato un gergo videoludico, come per esempio mi viene in mente Hardcore, questo film in FPS,
sì.
Che ha provato effettivamente a fare questa cosa, però senza troppo successo. Quindi, cioè, la domanda è perché il film non riesce a esserci un FPM, cioè un first person movie, e deve sempre passare un po' come Cloverfield o Rec attraverso una telecamera. E poi la conclusione della domanda è invece perché altri film come John Wick, per esempio nell'ultimo vediamo una visuale isometrica che a me ha ricordato tantissimo, per esempio Hotline Miami, comunque un combattimento fra le stanze, invece perché in quel caso ha funzionato? È la quantità oppure è proprio l'FPS che non funziona per un fatto di spaesamento forse?
Ma secondo me non è vero che non ha funzionato, cioè il found footage, adesso dico Cannibal Holocaust, io il mio film preferito, però cioè, da lì in poi in realtà si è sdoganato, ha creato un qualcosa che non è necessariamente legato al videogioco, cioè, però come diceva anche Fabrizia, l'idea della prima persona è mutuata anche in parte dal cinema.
Credo che, che lui intendesse proprio
l'FPS.
Il found footage è una cosa diversa, il found footage è qualcuno che ha una telecamera e quindi tu al cinema... cioè ritrovi appunto, come posso dire, il prodotto, il filmato prodotto da quella telecamera lì. Invece se tu piazzi una telecamera addosso, diciamo, e mimi la prima persona, non viene interpretato,
però,
secondo me.
Secondo me invece sì. Cioè dipende. È chiaro che la prospettiva di Hardcore Harry, Hardcore si chiama in italiano, cioè è veramente mutuata dall'FPS con proprio il camera shake continuo, il tremolio, vedi lui che beve, quindi anche il video dei Prodigy, Smack My Bitch Up, cioè quella roba lì. Però secondo me lì è estremizzato, ma... quando in Blair Witch loro tremolano e si inquadrano da soli col moccio al naso, eccetera, tutta quella roba, secondo me,
ma
è
non,
comunque...
non è un linguaggio videoludico. Il punto è quello.
Sì, però...
Mentre Hardcore o... ma c'era anche un film di Doom,
sì,
che provava...
Sì, nel film di Doom ci avevano... guarda, anche se ti ricordi,
cosa.
Una cosa che non è successa... in District 9 c'è un passaggio dove ci sono le armi in prima persona perché Neil Blomkamp doveva girare il film di Halo che poi non hanno mai fatto. E quelle scene lì erano dei momenti di test che poi sono finiti nel film. Cioè, secondo me poi forse non funziona anche perché magari alla gente non interessa necessariamente vedere un FPS. Non lo so.
No, secondo me non funziona perché esiste il found footage. Cioè perché tu non riesci come spettatore a razionalizzare l'idea che l'inquadratura possa essere quella, proprio perché esiste la possibilità che invece qualcuno, come ti posso dire,
cioè la camera ce l'abbia in mano, la sì, perché la camera come oggetto esiste nella realtà. Cioè,
e se fosse, e se il problema fosse in realtà che al cinema noi non possiamo essere non possiamo interagire con quello che vediamo, e quindi come nel videogioco invece noi abbiamo potere, abbiamo controllo.
Però
nel caso del
fan footage funziona, non è che tu interagisci, semplicemente vedi la scena da lì ed anzi è più immersiva.
Però la percepisci comunque come un occhio esterno, invece nel caso di quel film tu, cioè, sei tu,
cioè ti viene la nausea un
Ti viene la nausea perché non hai il controllo, cosa che invece nel videogioco hai pienamente col controller, no?
Ci sta, è una sfumatura che potrebbe. Sì.
Grazie mille. Allora, faccio una domanda, diciamo, giochiamo, ecco. Voi siete due produttori indefiniti, multimediali. Vi arriva una sceneggiatura come quella di To the Moon, ok?
Sì.
Cos'è che vi porta a decidere ci faccio un videogioco, ci faccio un film, o ci faccio un libro, ci faccio qualsiasi altra cosa? Vi arriva quella storia lì?
Beh,
è difficile.
Secondo me il punto è che è forse un po' ingenuo pensare che uno scriva una sceneggiatura senza sapere il medium di definizione di arrivo oggi, nel senso che io credo che nonostante ci possano essere dei giochi profondamente, cioè The Last of Us, lasciando stare l'adattamento TV, ma sarebbe stato un formidabile film o serie TV prima del videogioco, cioè se invece che fare quello facevano l'altra roba funzionava da Dio, perfetto. Però nel momento in cui tu scrivi qualcosa, secondo me è difficile astrarsi e pensare, boh, io ho scritto questa cosa, può andare in quella direzione lì o in quell'altra, perché oggi c'è una consapevolezza diversa, secondo me, anche degli sceneggiatori, e per esempio nel momento in cui tu scrivi anche solo davvero un documento di design, una sceneggiatura, lo sai benissimo che la parte che non spoileriamo, anche se c'ha 10 anni ormai, di meno, però un po', il finale del 2, quando fai usi Ellie e fai certe cose, tu non le vuoi fare, ma le devi fare. E quel fatto di metterti al controllo di una roba che tu non vuoi fare, se una cosa è scritta con intelligenza, è scritta bene, io l'ho pensato di metterti in difficoltà e fartelo fare, non fartelo guardare.
Anche
è molto più potente.
Banalmente tu, cioè per sottolineare ulteriormente quest'idea, tu dicevi ci fai un film, ci fai un videogioco, ci fai un libro. Se vuoi fare un libro non scrivi una sceneggiatura per un libro, scrivi direttamente il libro, quindi di base lo sai dove vuoi atterrare.
Però anche penso per esempio a certe dinamiche, cioè se tu vuoi fare un videogioco, cioè un videogioco davvero Doom e che ne so, Myst e Indiana Jones che deve uscire, cioè sono tutti videogiochi, ma sono Baldur's Gate, sono tutte robe stradiverse, quindi cioè la sceneggiatura che tu devi scrivere per Doom Eternal e per Baldur's Gate non è la stessa sceneggiatura, e quindi come fai a fare, cioè secondo me la tua domanda ci sta, ma è super di concetto. La realtà è che, come dire, mettendola nel mondo di oggi, se stai scrivendo la sceneggiatura non solo per un videogioco, per un film, ma per il videogioco Doom o per il videogioco Baldur's Gate, stai scrivendo una sceneggiatura molto diversa.
Un'ultima domanda, prego.
Sì, la mia domanda in realtà si ricollega a quella che ha fatto il ragazzo precedentemente. Credete che un tipo di formato tipo quello di hardcore, ovvero in first person, in cinema possa essere declinato magari in queste alternative che stanno nascendo adesso di cinema in realtà virtuale, quindi l'utilizzo di visori, anche da parte ad esempio qua a Milano al MIT è possibile vedere dei mediometraggi fatti utilizzando il visore, quindi dalla RAI.
Secondo me lì c'è uno studio ancora differente, cioè devi lavorare di più su il movimento di quello che poi è il fruitore, e devi capire che cosa va, devi guidargli lo sguardo, devi capire che cosa raccoglie la sua attenzione. Non lo legherei necessariamente all'idea di trasferire in quel tipo di esperienze la prima persona, anche perché non ce ne può essere altra di fatto. Cioè lì in quel caso tu già cominci pensando che vuoi studiare come si muoverà lo sguardo del giocatore, che cosa del giocatore, del fruitore in quel senso, e che cosa gli vuoi far vedere. Quindi non lo so, secondo me è ancora un, cioè la realtà virtuale secondo me è un media ancora diverso rispetto al videogioco.
Sì, stavo per dirlo io, cioè secondo me non è un videogioco, la realtà virtuale si sovrappone al videogioco, ma è una piattaforma diversa che ha un suo registro, i suoi linguaggi, ancora molto da esplorare, però è sbagliato ridurla solo al videogioco, dove peraltro non è che sta avendo esattamente tutto il successo del mondo.
Anzi, purtroppo, diciamo, anche gli ultimi dati di vendita, per esempio, di PlayStation War 2 sono stati catastrofici, ecco, per una serie di ragioni. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Vorrei ringraziare Francesco Fossetti e Marco Mottura per essere stati i nostri ospiti. Ringrazio voi e buon proseguimento del festival. Buona serata. Ciao.
Grazie Fabrizia, grazie.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-licking good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster.
According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.